Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Allora, iniziamo la nostra trasmissione nel nome del vero Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bisogna chiarire, no? Che c'è un solo vero Dio ed è Padre, Figlio e Spirito Santo. Gli altri se li sono inventati gli uomini o qualche cornuto che ha messo, perché diciamo serve soltanto a depistare l'uomo dalla verità. Ecco, Dio è verità. Ecco, fuori di lui però la verità non c'è, e allora bisogna seguire Gesù, nostro Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo. Allora abbiamo fatto il segno della croce e subito facciamo la comunione spirituale. Motivo? Beh, primo lo si fa per amore, ma per secondo bisogna ricordare che senza di me non potete fare nulla, per cui Anna, come facciamo noi a fare la trasmissione senza Gesù?
Certo.
Sarebbero parole vuote, sarebbero chiacchiere politiche, eh? Mamma mia, poveri noi. Allora, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Adesso facciamo l'atto di riparazione a Gesù sacramentato che è in mezzo a noi, sarò con voi fino alla fine del mondo, però Gesù, come sei maltrattato dagli ingrati, dai sacrileghi, mamma mia, povero Gesù, chiediamo il dono delle lacrime, vero? Ma come si fa? Gesù suda sangue nel Getsemani, e noi addirittura lo maltrattiamo invece di consolarlo. Ora, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in noi spiritualmente, vero? E sacramentalmente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, e del cuore immacolato e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Ecco, adesso ecco, ricordiamo che oggi è San Gregorio Magno, grande Papa, malfermo di salute, ma vedete il Signore cosa fa? Praticamente usa, diciamo, le creature che sono inguaiate anche con la salute, ecco, per fargli fare le grandi cose. Voi pensate, Padre Pio, che era tutta una piaga, cosa gli ha fatto fare, no? Il corredentore gli ha fatto fare, vero? Ecco, però è incredibile, anche San Gregorio era malfermo di salute, ma quante cose ha fatto. Voi pensate, il canto gregoriano, le messe gregoriane, la liturgia, diciamo che ancora oggi, se ce la lasciano in pace e non ci mettono mano, c'è ancora c'è ancora la mano di San Gregorio, ecco Magno, allora diciamo San Gregorio, tu che sei in paradiso, ma vedi un po' di intervenire, stanno scassando anche tutto quello che hai fatto tu, ecco, e intercedi presso l'Altissimo, presso la Madonna, è vero che accelerino questi tempi, ecco, che andiamo verso una purificazione, perché veramente non se ne può più, ecco, predominio di ladri, ma ladri anche di verità, ladri di liturgia, voi pensate un po', anche Giovanni Paolo II aveva detto, quelli che vogliono comporre canzoni, sì, in questo nostro tempo, sì, lo possono fare, però la linea guida è il canto gregoriano, te puoi immaginarti chi è che gli ha dato retta? Il canto gregoriano, che diciamo è una specie, diciamo, se in cielo c'è un canto celeste, vero, diciamo sublime, cosa che sulla terra soltanto il canto gregoriano, diciamo, ci dà una pallida idea di qual è il canto della liturgia celeste, no? Io ricordo un racconto, per esempio, già che mi viene in mente, ve lo racconto, no? Il papà di Padre Stefano, Settimio Manelli, ecco, figlio spirituale di Padre Pio, portava i bambini da Padre Pio, era ormai diventato amico, lui addirittura Gesù, cioè Padre Pio ha detto, questa è la mia famiglia, cioè la mia famiglia è quella di Padre. Ecco, e lui era appassionato di musica, questo padre, cioè questo Settimio, era appassionato, gli piaceva, diciamo, Chopin, gli piacevano i migliori, insomma, ecco, questa musica molto raffinata. Ma un giorno fece una domanda a Padre Pio, dice, ma padre, ma in cielo c'è una musica? è certo che c'è, naturalmente non usano i mezzi che abbiamo noi, ma è una musica celeste, praticamente. Dice, padre, ma lei non potrebbe farmi sentire che musica c'è lassù? Ah no, ma dice, tu mi chiedi delle cose, mi chiedi delle cose che non è possibile. Ma insomma, insistette, una volta, due volte, tre volte, finché, diciamo, in un'occasione gli fece sentire come, che musica c'è in paradiso. Ha detto che le musiche più belle che sono sulla terra, ovvero gli strumenti più raffinati che sono sulla terra, sembrano barattoli, non so, cioè, dice, una volta sentita quella non mi andava più bene questa, dice, questa qui era veramente, era uno sconquasso in confronto a quella celeste, capite? Allora il paradiso, bisogna desiderare il paradiso, gli amanti della musica, ma cosa ascoltate? Ma cosa ascoltate? Ci voglio andare in paradiso, io voglio ascoltare la musica celeste, voglio sentire il canto degli angeli, primo coro, secondo coro, terzo coro, quarto coro, quinto coro, ma è paradiso, è musica, canto che è sulla terra, puoi far quello che ti pare, ecco, quello che più si avvicina, ecco, vedete, è il canto gregoriano, perché proprio ti eleva, ecco, diciamo, ti porta verso l'alto, ti fa desiderare il cielo, il canto gregoriano, pensate un po', quando si fanno i canti, diciamo, nella messa anche antica, ci sono certi canti, ecco, le corali che seguono, meraviglia, meraviglia. Vabbè. Allora, vediamo un po'. Questa mattina, vedete, c'è sempre un pensierino che mi passa per la testa, no? Allora, pensavo che il Signore, tutti coloro che ha creati, non li vuole disoccupati. Mentre noi qui abbiamo il problema dell'occupazione, praticamente il Signore dice, guardate, io dal momento in cui vi creo io ho già preparato un posto per voi in paradiso, visto che torniamo in paradiso. Ho preparato un posto in paradiso, però per coloro che non si rendono degni di andare in paradiso, diciamo che sono tiepidi, insomma, allora dice, ho preparato un posto in purgatorio, qui anche lì c'è il posto assicurato, eh? Poi per quelli che sono ribelli, per coloro che mi offendono costantemente e non si pentono del male che ho fatto, ho preparato anche un posto all'inferno. Per cui, vedete, nessuno resterà senza posto, saremo tutti occupati o a, diciamo, a piangere in eterno, o a piangere per un certo periodo, o a godere in eterno. Vedete i due estremi, no? Piangere in eterno, godere in eterno. Ma mai possibile che l'uomo non capisca che non si può scherzare con i posti, perché il Signore questo posto ce l'ha preparato a caro prezzo. Ha versato il suo sangue per noi, cioè cosa ha patito, e a tutt'oggi ancora, diciamo, c'è suda sangue in tutti i tabernacoli del mondo e nel Getsemani fino alla fine del mondo. Ecco, non sa più che cosa fare per portarci in paradiso, e noi facciamo di tutto, non sappiamo più che cosa fare per o non andarci o andarci dopo una cura dimagrante, visto che la porta è stretta, vero? Perché se siamo pieni di peccati e non li abbiamo confessati, sono guai, capite? Il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Allora tutti quanti avremo un posto. Però non è una storiella quella che vi sto raccontando. Pensate un po', l'eternità significa che non finirà mai, 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 per sempre, 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 all'inferno, vero? Tra i demoni, tra le fiamme, tra bestemmie di tutto, insomma, l'inferno, no? Ora, se io ti dicessi buttati nel cratere dello Stromboli, e tu dici, ma che non sono mica impazzito che mi butto nel cratere dello Stromboli mentre c'è l'eruzione, vero? Sarei veramente un pazzo. Ah, perché il cratere dell'inferno, che non, diciamo, non c'ha le eruzioni ogni tanto, ma praticamente è in eterna eruzione, tu sei ancora più pazzo praticamente a buttarti dentro là. Allora stai attento, stai attento, stai attento. Però dopo c'è il purgatorio, dove è un inferno che finisce. Cioè non è un luogo di villeggiatura che non è a 5 stelle, ma è a una stella, una locanda, una baita. No, 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 no. Bisogna piangere i nostri peccati, lì piangiamo, là non abbiamo fatto nulla per purificarci, perché in paradiso bisogna essere più bianchi della neve, capite? Per cui non si può essere tiepidi, dire beh, ma insomma non sarò mica così cattivo, ma non sono neanche così buono, ma allora non ho capito perché non vuoi essere buono e dire Gesù mio, tu mi vuoi in paradiso, io voglio andare in paradiso, mi hai dato un angelo custode che manco mi ricordo di averlo, mi hai dato una madre che non sa più che cosa fare per educarmi, io sono un maleducato che non gli do retta, no? Oppure dico che gli voglio bene, però non faccio quello che lei mi invita a fare. Ecco, e allora come faccio io ad andare a presentarmi in paradiso in queste condizioni, che quelli che sono in paradiso erano ardenti di amore per il Signore, per la Santissima Trinità, ardevano d'amore, sono andati a godere questo amore che continua ad ardere, ma che però non è un fuoco che fa male, ma è il fuoco dell'amore che fa bene. Allora, ma perché non ci impegniamo, no? Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché larga è la via che porta alla perdizione. Sforzatevi, ci state poco sulla faccia della terra, campaste anche 100 anni, ma 100 anni nell'eternità non la trovi neanche col microscopio, 100 anni non esistono. Cioè siamo qui per un respiro, ecco, un respiro che dura il tempo di un respiro davanti all'eternità. La nostra vita dura un respiro e questo respiro non vogliamo viverlo per colui che ci ha fatto il dono di respirare Dio. Ecco, Gesù Cristo si è fatto uomo, si è fatto Eucarestia, si fa mangiare e come. Questa mattina, ecco, il padre non aveva aiutanti, quello lì che poveretto c'ha la gamba sola, e allora dice Claudio, capita raramente, per grazia di Dio, perché non lo faccio volentieri, perché quando vedo come vengono a prendere la comunione io non gliela darei neanche, perché dico, ma voi non ci credete, no? Io vi vedo che non ci credete, basta vedere come la ricevete, non ci credete, io devo darvi la comunione, uno che non ci crede, cioè, crede di avere una particola, ma non crede di avere il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo, e la prendono in mano e poi vanno fuori dalla chiesa praticamente senza ringraziare, io non gliela darei, no, io non gliela darei, dico venite, facciamo catechesi nuovamente sull'Eucarestia, perché se fossi io un, diciamo, un parroco, direi guardate, quando io distribuisco la comunione io vedo come voi la ricevete, no, sentite, facciamo un ciclo di meditazioni, di catechesi sulla presenza reale di Gesù, vero, nella Santissima Eucaristia, sta nei tabernacoli di tutto il mondo, per cui quando venite in chiesa non vi mettete a chiacchierare come se Gesù Cristo non esistesse, non ci credete, non ci credete, non ci credete, non ditemi che ci credete perché non è vero, se fosse vero, ma tu pensa, ecco, se ci fosse la Madonna che ti mette tra le braccia Gesù bambino, ma tu cosa faresti? Ti metteresti a piangere, ti metteresti in ginocchio, no, non sono degno, non sono degno io di ricevere Gesù bambino tra le braccia, Madonnina mia, tienlo te, io non sono degno, no? E tu pensa, ricevi il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo in quella maniera là. Ma il dono della vergogna, quando è che lo chiediamo? Oh buon Gesù misericordioso, fammi il dono della vergogna, ne ho estremo bisogno, almeno riparo tutte le indifferenze, le ingratitudini fino adesso, piango e mi vergogno di essere stato duro di cervice, duro di cuore e con una fede che non spostava neanche un microbo, non le montagne, non ho fede, ricevo Gesù senza fede, e questo, nessuno si confessa, è tutto normale, ma poveri noi, capite? Allora abbiamo un posto, paradiso, ma bisogna meritarselo, purgatorio, ed è facile meritarselo, l'inferno anche non è difficile meritarselo, eh? Basta fare tutto il contrario di quello, larga è la via che porta alla perdizione, molti sono quelli che la percorrono, molti, e se qualcuno avesse da dire qualcosa, ma bisogna vedere, possibile che abbia detto queste parole Gesù Cristo, bene, caro fratello, cara sorella, andiamo allora da Santa Faustina, che è praticamente del secolo scorso, perché non è 2000 anni fa. Allora Gesù fa vedere a Santa Faustina, ecco, una strada larga, ecco, c'è scritto nel diario, una strada larga, la sabbia per terra, si sta bene scalzi a camminare sulla sabbia, fiori, canti, allegria, non vi dico tutto quello che mi passa per la testa, non ve lo dico, ma comunque altro che allegria è popolo in festa. Dice, sono anche contenta, dico, ma guarda quella gente là, com'è felice, com'è contenta, no? Però il Signore mi fa vedere la fine di quella strada, dice, c'è il baratro, e finiscono tutti giù in questo baratro, finiscono perduti, mamma mia! Ma come se cantavano, vedi, interessante il demonio, canta, canta, allegra, bevi, canta, fai tutto, devi essere felice, devi rallegrarti, fai di tutto, ma fai, vabbè. Allora, poi gli fa vedere dice una strada stretta, anzi mi correggo, dice no, un sentiero. Per cui non è neanche una strada, è un sentiero, pietre, spine, lacrime, sangue, mamma mia, poverini quelli là, ma poverini quelli là, guarda come soffrono, eh? E mi fa vedere dove finiscono, tutti in paradiso, tutti in paradiso. Allora, sulla scorta di queste rivelazioni, allora, tu che c'hai problemi? Ah sì, dice, spesso sono dal medico, devo prendere medicine, devo far cure, operazioni, poi c'ho chi mi fa soffrire, sono un incompreso, un maltrattato, ecco, ce l'hanno con me, insomma, la vita è dura, sono stanco, non ne posso più. Ma praticamente io te devo dire, fratello, sorella, canta, stavolta sì che puoi cantare, perché sei sul sentiero che te porta in paradiso. Allora rallegrati, dice, meno male. Vedete, quando uno va a fare le gite in montagna, no, che fa i rifugi, dopo nel rifugio c'è un timbro. Allora tu sai un libretto, no? Metti il timbro in quel libretto e vedi poi quando... passati anni, cioè tu ricordi tutti i rifugi alpini che tu hai fatto, dice guarda qua, sono stato lì 2800, 3200, ecco, 6 ore di marcia, allora quanti, c'è una fila di timbri, ecco, ho percorso tutti questi sentieri, no? Allora dice, c'ho dolori, bene, buon timbro, dice, ma mi sento perseguitato, bene, un altro timbro, dice, poi mi hanno fatto un'operazione, un altro timbro, poi dice, c'ho delle medicine che mi fanno soffrire perché le devo prendere ma mi fanno male, un altro timbro, poi dice, insomma, problemi di ogni sorta, no? Ma un altro timbro, ma dice, pensa che bello. Allora, quando hai le pagine piene di timbri, vieni avanti, servo buono, scalatore, vieni avanti, servo buono e fedele, vieni a goderti il paradiso, perché praticamente hai patito così tanto sulla terra, pazientemente, e hai offerto tutte queste sofferenze in espiazione dei tuoi peccati, per cui sei purificato, no? E per la conversione dei poveri peccatori, per cui mi hai anche aiutato a salvare le anime, vieni avanti, servo buono e fedele, ecco, e vieni a goderti il paradiso, perché te lo sei meritato, servo buono e fedele. E invece tu stai sulla via dei canti, dei bali, dei festival, vero, delle balere, di questo e di quell'altro, vero, eccetera. Beh, dico, stai attento, guarda, ti venissero i brividi, ti auguro che ti vengano i brividi quando sei su quella strada là, e dire, ma dove sono finito? Mi sa che qui rischio la perdizione. Bene, vestirsi da cristiani, rivestirsi di Cristo, perché devi spogliarti dell'uomo vecchio, per cui hai l'unica occasione, l'unico permesso che Dio ci dà di spogliarci, non è quando fa caldo, ma possiamo spogliarci dell'uomo vecchio, poi per rivestirci dell'uomo nuovo, dell'uomo che segue Cristo, del vero cristiano. Invece qui praticamente si spogliano tutti quanti, ma non dell'uomo vecchio, anzi diventano ancora più vecchi perché si accumulano peccati e li fanno fare anche a chi li guarda. Bene, allora, Anna, scusa questa prefazione dei posti, visto che dice ci sono tanti disoccupati,
no.
Bene, e noi praticamente abbiamo visto che il Signore ha provveduto anche al posto, nessuno resterà senza posto, paradiso, purgatorio, inferno, tutti al loro posto, e ognuno avrà il suo stipendio di un godimento eterno, delle lacrime che non finiranno fino all'ultimo spicciolo, delle lacrime per tutta l'eternità.
Terribile.
Dico, era semplice come spiegazione, si capiva bene.
Molto
sì.
Semplice, più di così. Sì, sì, Claudio, altro modo semplice, veramente. Non si allora. Sfugge, questa è la verità. Allora, passiamo alla prima lettura.
Allora,
Claudio,
capito,
dice...
devi dirlo anche ai tuoi parenti che stanno male, no? Devi dirgli, metti un timbro. Bisogna vedere se ti capiscono, però.
Questo è il dubbio, ma c'è da pregare veramente che il Signore...
Sì, sì, pensa che è bello quello dei timbri, no?
Sì.
No, prendetevi un libretto, no? E siccome il timbro non l'avete, no? Però oggi è stata una giornata dolorosissima. Ora, sono... dice, ho raggiunto il rifugio della pazienza, scrivilo di fianco, no? Perché ho una giornata terribile, terribile, terribile oggi, mamma mia, proprio... ho dovuto tanto soffrire e ho dovuto tanto pazientare, allora, rifugio della pazienza.
Che bello.
Domani dolori, dei dolori allo stomaco, in riparazione dei peccati di gola, perché ho messo giù anche delle cose che anche in eccesso, no? Per cui altro rifugio e metti vicino peccati, rifugio peccati di gola. E così... vedrai che risate ti farai, perché man mano che passano i giorni, i mesi, gli anni, dice, mamma mia, ma sono diventato un alpinista, ma guarda quanti rifugi ho.
Ottimo, bella anche questa. È un suggerimento che penso alcuni metteranno in atto,
ma,
certamente.
Ma credimi, ma anche perché uno si dimentica delle occasioni che ha avuto, no? Per cui... ecco, ogni volta che avete qualcosa da patire, dite, o Gesù, l'ha detto la Madonna, ha detto ai pastorelli, dite, o Gesù, è per tuo amore, per la conversione dei poveri peccatori, ma non gli altri, perché ci sono dentro anch'io tra quei peccatori là, per cui purificazione mia è per la conversione dei poveri peccatori, e quanti ce ne sono, non credono, non adorano, non sperano e non ti amano, ma quanti sono questi? Chi li può contare? Soltanto il Signore, perché è un numero sterminato di quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Si fa più presto a contare quelli che credono, che adorano, non che quelli li conti, fai prestissimo, sono così pochi, diciamo che ci metti poco a contarli.
Hai ragione.
Piccolo gregge.
Hai ragione, sì. Ecco allora l'apostolo delle genti. L'apostolo delle genti nella sua predicazione si serve di alcune immagini per spiegare la fine dei tempi. Il Signore verrà come un ladro di notte, all'improvviso. Bisogna quindi tenersi pronti in ogni momento, perché la morte giungerà in modo inatteso, in un giorno a noi sconosciuto. Prepariamoci dunque, giorno dopo giorno, all'incontro con Dio, chiedendoci: se venisse adesso, mi troverebbe pronto ad accoglierlo? Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, e quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà come le doglie una donna incinta, e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti, siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Dio, infatti, non ci ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni agli altri come già fate.
Beh, ma Anna, ma non è una delizia sentir parlare Dio? Perché prima abbiamo parlato della musica che c'è in paradiso, no? Ma la parola di Dio è un cantico d'amore che dovrebbe veramente conquistarci e abbandonarci a questo amore e dire: Signore, tu non solo sei morto per me, cioè prima di tutto mi hai creato, poi sei venuto a salvarmi, poi addirittura mi hai parlato, no? Che oggigiorno per parlare con una persona importante devi fare richiesta, ma poi chissà se ti faranno parlare, ma scriva quello che vorrebbe dirle, poi vediamo, cioè praticamente non si riesce a parlare. Dio mi parla, si degna di parlare con uno sciagurato che ascolta più le cose che non contano che quelle che il Signore mi dice che sono cose che contano per la vita eterna. Riguardo ai tempi, ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, infatti sapete che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E difatti pensa che domenica un amico mi dice: mamma mia Claudio, pensa, stavo arrivando al Brennero e c'è bloccata tutta la colonna, cos'è successo? Un incidente, un ragazzo, dice, 20 anni con la moto, si è schiantato, è morto secco. E dice: e io ho pensato, e se succedeva a me? Dice, sarei stato pronto a passare ad altra vita? Si è domandato, dico, hai fatto un bel pensiero, è vero, e allora cerca di essere sempre preparato, siate preparati. Viene come un ladro, non lo sapevo. Allora, e quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, come continuano a dirci adesso, vero? Pace, pace, datevi un segno della pace. Ma se non c'è mai stata una guerra più terribile di quella attuale, sentite, mi tocca dirvelo, non posso fare a meno di dirvelo. Allora, a proposito di guerra, no? Il giorno primo di settembre è l'anniversario dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Ora qualcuno l'ha saputo, qualcuno si è dimenticato, comunque la Seconda Guerra Mondiale è scoppiata il primo settembre, per cui 2 giorni fa. Ma del 1940, insomma sono 75 anni, insomma che... Allora, attenzione, la Madonna era venuta durante la Prima Guerra Mondiale a dirci, se sentite, state ben attenti, se non smettete, parole secche, no? Fatima è così, non fa giri di parole. Proprio, se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita questa guerra, ne inizierà una di peggiore, per cui continuano questi disgraziati, diciamo, che fanno i programmi, siccome loro sono dalla parte contraria, no? Allora cosa fanno? Parlano sempre dei nazisti, no? Perché vogliono far vedere che loro sono buoni, che non sono nazisti, ma sono comunisti, che sono peggio dei nazisti, perché hanno fatto 10 volte più morti dei nazisti. Allora, però è un'occasione, ecco, per buttar praticamente addosso agli altri le colpe che hanno anche loro, che adesso tu vedi addirittura le leggi per l'aborto. Allora, quanti morti hanno fatto queste leggi per l'aborto, no? Innocenti. Beh, lasciamo stare. Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà una di peggiore. E la guerra c'è stata, allora milioni di morti, sì. Allora, è servita a qualcosa? No, perché è scoppiata anche la Terza Guerra Mondiale, no? La Terza Guerra Mondiale Dite, ma come Claudio, la terza guerra mondiale? No, non mi risulta. Come non ti risulta? Sei cieco e ti manca anche il sale nella zucca per dire che non è scoppiata la terza guerra mondiale. La terza guerra mondiale ha fatto più morti della prima e della seconda. Voi pensate, vero, che il Signore dice: non temete quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima, temete piuttosto colui che ha il potere di fare questo e anche quello. Allora, i morti fisici hanno avuto la possibilità anche di pentirsi, tant'è vero, e vi racconto anche questo fatto, mi dispiace Anna che sto portando via tempo ad altre cose, ma è troppo, troppo importante. Allora, la suor Consolata Betrone, quella suora cappuccina del Gesù Maria vi amo, salvate anime, per intendersi, che Gesù gli ha insegnato questo atto di amore continuo, a un certo momento questa santa suora, che aveva ormai confidenza, perché sai, l'atto di amore continuo giorno e notte, allora aveva anche confidenza con l'amato del suo cuore, Gesù, dice: ma noi abbiamo i giovani, sono tutti in guerra, a morire ammazzati nelle trincee, e naturalmente lei spiega tutte le sofferenze, e questi giovani che non aiutano i genitori a lavorare la terra, e sono tutti in guerra, ma Signore, ma fai smettere questa guerra. E lei, poveretta, ce l'ha messa tutta. E Gesù pazientemente ascolta. Quando poi la suora consolata non ha più parole da proferire, allora Gesù pazientemente gli dice: vedi, questa guerra l'ho permessa, non l'ho voluta, l'ho permessa io, e adesso ti spiego anche perché l'ho permessa, perché questi ragazzi che tu mi dici che sono in trincea, vero, se li avessi lasciati a casa sarebbero marciti nei loro peccati. Allora, cosa succede? Stando in guerra, noi abbiamo, intanto non possono fare i peccati con le fidanzate, poi cosa succede? Che le fidanzate che stanno pregando e facendo digiuni e processioni e pellegrinaggi al santuario perché il fidanzato torni vivo, così ci possiamo sposare, allora le fidanzate invece che far peccati continuano a pregare, continuano ad adorare, perché torni a casa. Il fidanzato nella trincea aveva la corona in mano che pregava perché aveva una paura matta di morire, allora dice: Signore, qui da un momento all'altro vedo tanti morti, potrebbe capitare a me, per cui dice: io ho mandato i miei cappellani militari, i quali continuavano a confessare, per cui il confessionale, che oggi non funziona più perché non ci va dentro nessuno, nelle trincee funzionava giorno e notte, confessioni, paura di morire, dice: l'ho permessa io. Allora dice: a casa, allora la fidanzata pregava, eccetera, il fidanzato si confessava, recitava rosari, così i genitori speravano che il figlio tornasse a casa perché avevano i campani, aveva la campagna, aveva la stalla, avevano, ecco, speravano che tornasse a casa, per cui notti di adorazione, mi dicevano che qui il Duomo, anche a Trento, mi ha detto che durante la guerra, no, non c'era neanche posto da entrare in chiesa, era tutto giorno e notte pieno di gente che pregava finché non c'erano i bombardamenti, capite? E supplicavano che finisse la guerra, chiesa piena, oggi è vuota, aspettate. Allora, adesso vi spiego la terza guerra mondiale. La terza guerra mondiale non temete quelli che uccidono il corpo, ma quelli che uccidono l'anima. Ora, al momento attuale, voi pensate, con tutte le porcherie che vengono trasmesse, insegnate, praticate, peccati di tutte le sorti, i ragazzi e le ragazze che marciscono nei loro peccati, marciscono anche quelli che non sono ragazzi, ma marciscono anche gli adulti, ma marciscono anche, non vi faccio l'elenco di chi marcisce, vero, peccati contro natura, ecco, falsità, matrimoni massacrati, distrutti, ecco, per cui peccati contro il sacramento del matrimonio, peccati degli aborti, degli anticoncezionali per non aver figli, per, insomma, praticamente, diciamo, i sacramenti sono calpestati, no? Allora, questa è la terza guerra mondiale, è peggiore della prima e della seconda, perché le anime vanno all'inferno a navi, neanche a treni, no? A navi. Ogni giorno muoiono 250.000 persone, mi sembra, ogni giorno. Ecco, dove vanno queste persone? Dove andranno queste persone? Ecco, pensate ogni giorno. Ed è da anni, per cui dal 1945, da quando è finita la seconda guerra mondiale fino ad oggi, quante anime saranno andate all'inferno? Ecco, via larga, molti sono quelli che la frequentano, vero? Gesù ha detto, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché larga è la via che porta alla perdizione. Abbiamo governi scellerati, vero, che vogliono la morte dei propri cittadini, ecco, vogliono che perdano la fede, vogliono che non pratichino la fede, non sanno neanche, ma che catechismo, ma che catechesi, la gente non sa manco come si fa a confessarsi. Allora, la terza guerra mondiale è peggiore della prima e della seconda, ma è una guerra tutta spirituale, dove non si vede, cioè uno che non ha l'occhio spirituale, non se ne rende conto, perché canta e ride e balla sulla strada che porta alla perdizione, capite? E state tranquilli che quando, come i romani, quando c'erano problemi grossi per l'impero romano, si organizzavano feste, e anche noi adesso feste dappertutto, sapete perché? Perché tra poco ci toccherà patire e pagare tutti i conti in sospeso, e allora saremo purificati, avremo da piangere, ma piangere, perché abbiamo sfidato Dio. Prima guerra, seconda guerra, terza guerra mondiale, la terza è peggiore della seconda e della prima. E così ho spiegato anche la terza guerra mondiale, che nessuno, non stanno a guardare i missili, ma lasciateli stare i missili. Questi qui sono missili infernali, no? Non state a guardare l'America o che ne so io, la Cina, no, ma quelli là fanno morti fisici. Voi dovete guardare i missili che arrivano dall'inferno, quelli sono i missili, le eresie, tutte le cose, quelli sono missili che arrivano dall'inferno e non li vede nessuno. Ecco. Allora, Anna, scusami, Allora dice qui, allora c'è pace e sicurezza, ma che pace e sicurezza, che c'è guerra e insicurezza, chi è che è sicuro di andare in paradiso? Allora, d'improvviso la rovina vi colpirà. Allora, d'improvviso la rovina ci colpirà come le doglie una donna incinta, e non potranno sfuggire, non si scapperà. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, sì, quelli che stanno nella luce, però, così che nel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno, non della notte. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo. Pregate e vigilate per non cadere nella tentazione, ma vigiliamo e siamo sobri, sobri. Mamma mia, quante bottiglie, quante cose, droghe, spinelli, cocaina, mamma mia. Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è morto per noi, che disgraziati che siamo. Cioè, Gesù è morto per noi per darci la vita, a noi non ce ne importa niente, disgraziati, ingrati. Sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui, perciò confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni gli altri come già fate a Radio Buon Consiglio, sì che lo facciamo, confortatevi a vicenda, ricordatevi il posto che abbiamo, confortiamoci, ecco, facciamo la firma a tutti i rifugi che abbiamo frequentato. Ecco, adesso mamma mia, poveri noi, l'orologio. Allora chiediamo la pausa musicale, dice così Claudio, te la smetti e facciamo la musica.
A tra poco, sì sì, io ricordo il numero telefonico di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bene Anna,
sì.
A te la parola, c'era anche un bel salmo, ma quello se c'è tempo, ma lasciamo perdere, vai, perché tu hai San Paolo da meditare, quello di Dondolindo anche, mamma
è
mia.
Una paginetta soltanto in chiusura,
ah, va bene.
È
okay.
Una pagina proprio.
Io mi ammutolisco.
va bene, ti ringraziamo invece, grazie, perché sono... Ecco, meditazioni e riflessioni importantissime veramente, grazie all'Immacolata, grazie a Radio Buon Consiglio che ci dà queste opportunità davvero. Allora, una lettura breve in merito alla prima lettura. La sintetica parola di San Paolo, che pronunciando la seconda venuta di Gesù, preannuncia la rovina del mondo che la precederà, deve essere di monito a questo mondo che, come ai tempi del diluvio, si balocca nei peccati più brutti. Si crede in una crescente prosperità materiale, presume di farsi un paradiso di piaceri brutali in terra e non pensa che improvvisamente, come un ladro di notte, il Signore chiamerà il mondo e gli uomini dei secoli travolti dalla morte, al giudizio. San Paolo ci dà un segnale della rovina con poche parole, che si adattano alla presente generazione e devono darci da pensare. Quando diranno prosperità e sicurezza, allora appunto su di essi piomberà la catastrofe improvvisa, come i dolori del parto per una donna incinta, e non avranno scampo. Siccome è ignoto all'umanità tutta il giorno di Dio, tanto che Gesù disse che era noto solo al Padre per dire che stava scritto nei decreti eterni di Dio, noi non sappiamo se potremo trovarci vivi in quel giorno. Ma lo stare vigilanti, come se potesse venire su di noi viventi, non è ozioso, né per noi né per le generazioni che ci seguiranno, perché il giorno supremo non abbia a sorprenderle come un ladro. Le esortazioni di San Paolo sono sempre di attualità per noi e per quelli che sono e saranno cristiani. Il cristiano è figlio della luce e non può vivere nelle tenebre degli errori e dei vizi del mondo. Non dormiamo dunque come gli altri, che vivono come sognatori di felicità nell'ebbrezza del piacere sensuale, ma siamo svegli e vigilanti, con grande temperanza, come soldati che combattono per conquistare un regno, pieni di fede. Siamo tutelati come da una corazza contro gli strali dell'errore che infesta il mondo, sospiranti alla salvezza eterna. Siamo difesi come da un elmo sul capo dalle fantastiche aspirazioni ai beni della terra, vivendo con Gesù Cristo e per Gesù Cristo in ogni azione e in ogni aspirazione della vita, vivendo per Lui che è morto per noi, proprio per meritarci i beni eterni. Noi, nel giorno supremo, non saremo destinati alla collera, ma all'acquisto della salvezza eterna. Questa è la vera consolazione che possiamo avere nel nostro esilio terreno. Ogni altra aspirazione è fallace. Ogni godimento terreno è inganno. Ogni gloria che soddisfa l'orgoglio e vanità è sogno di chi dorme e si risveglia nella delusione e nel dolore. Amen. Passo al Santo Vangelo con relativa meditazione di Don Dolindo. Ecco, dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte. «Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente. E uscì da lui, senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Passo a Don Dolindo. Gesù Cristo, dopo aver vinto la tentazione di Satana, cominciò il suo ministero nella Giudea e vi fece parecchi prodigi, dei quali furono testimoni alcuni galilei, Poi, spinto dallo Spirito Santo, andò in Galilea, dove già si era sparsa la fame dei suoi miracoli e della sua parola, di modo che cominciò intorno a lui un concorso grande di popolo che lo seguiva per ascoltarlo nelle sinagoghe dove egli insegnava e lo acclamava. L'acclamazione del popolo ci fa intendere che la divina parola penetrava il cuore di tutti con un fascino straordinario. Percorrendo le città della Galilea, Gesù andò anche a Nazaret, dove era stato allevato e che amava come sua patria, e si recò nella sinagoga il sabato per leggervi la scrittura ed insegnare. Era uso infatti nei sabati di leggere nelle sinagoghe qualche tratto della legge o dei profeti per poi spiegarlo al popolo. Quando era presente nell'adunanza una persona autorevole, si dava ad essa l'incarico di leggere e le si consegnava il libro, cioè il rotolo di pergamena avvolto intorno ad un asse di legno sul quale era scritta da un lato solo la parola di Dio, affinché avesse scelto il testo. Chi leggeva rimaneva in piedi per rispetto e dopo, ripiegato il rotolo, cominciava il suo discorso. Nella sinagoga di Nazaret fu consegnato a Gesù il libro di Isaia profeta ed egli, spiegatolo, vi trovò quel passo che riferiva proprio la missione che stava compiendo. Il profeta parlava in nome del Messia futuro dicendo: «Lo Spirito del Signore sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a sanare i contriti di cuore, ad annunziare agli schiavi la liberazione, a dare ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a predicare l'anno accettevole del Signore e il giorno della retribuzione». Era il programma dell'opera sua fino alla consumazione dei secoli. Era la sintesi della sua missione spirituale e delle opere mirabili che l'avrebbero accompagnata. Egli, unto dallo Spirito Santo, doveva evangelizzare l'eterna verità ai poveri, cioè al popolo, ai peccatori, agli ignoranti, tutti poveri di luce e di grazia soprannaturale. Doveva sanare i contriti di cuore, cioè gli afflitti, i pusillanimi, e quelli che, essendo avviliti nei peccati, desideravano risorgere, redimendo gli uomini. Egli avrebbe annunziato la liberazione ad essi e alle anime che erano nel limbo in attesa della salvezza. Con la parola della verità avrebbe dato la vista ai ciechi, con la propagazione del Vangelo per tutta la terra avrebbe ridonato la libertà agli oppressi, riempiendo di gioia i cuori per la grazia di Dio. Con la diffusione delle divine misericordie avrebbe predicato l'anno accettevole, cioè il tempo di grandi grazie per le anime, ed infine avrebbe annunziato il giorno della retribuzione, cioè il giudizio finale. Nelle parole di Isaia c'era l'annunzio profetico dell'opera del Redentore e dello sviluppo di questa immensa misericordia per i secoli futuri, sino al termine dei secoli. Egli avrebbe anche beneficato il popolo ed avrebbe realmente consolato gli afflitti, guarito gli infermi, dato la vista ai ciechi, eccetera. Ma questi benefici erano figura di benefici più grandi che avrebbe diffusi per la sua Chiesa nei secoli. 7 grandi annunzi che possono considerarsi come profezia dei 7 periodi della storia della Chiesa: l'evangelizzazione dei poveri, il rinnovamento dell'umana società avvilita dal paganesimo mediante il sacrificio dei martiri, i grandi contriti dall'umana iniquità, il trionfo della Chiesa, prima ridotta in servitù sanguinosa dai Cesari, l'illuminazione della verità a tutto il mondo per mezzo dei dottori della Chiesa, la liberazione dalle nuove persecuzioni nel periodo dell'apostasia delle nazioni e il trionfo della Chiesa oppressa dalle tirannidi. L'anno accettevole, cioè un periodo di grandi grazie ed un trionfo grande della Chiesa nel regno di Dio. Infine l'ultima prevaricazione e il giudizio finale. Gesù Cristo, ripiegato il rotolo, lo rese al ministro della sinagoga e si pose a sedere. Splendeva dal suo volto la verità, perché guardava tutto il tempo futuro e perciò tutti gli occhi erano fissi in lui, attratti dal suo fulgore. Il sospetto conquideva e la sua parola era affascinante e perciò tutti lo guardavano per non perdere una parola di ciò che stava per dire. Egli, guardandoli, per raccoglierli nel suo cuore, esclamò: «Oggi le vostre orecchie hanno udito l'adempimento di questo passo della scrittura». Probabilmente queste parole furono solo l'enunciato di un discorso che egli pronunziò, o poterono anche essere l'epilogo. L'Evangelista non ce lo riporta, ma è evidente che Gesù dovette dimostrare in qual modo quelle parole si erano avverate e in qual modo questo avveramento si sarebbe sviluppato, perché il Sacro Testo soggiunge che tutti gli rendevano testimonianza, ammirando le parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, gli rendevano testimonianza, cioè erano convinti di ciò che diceva, se ne entusiasmavano e ne parlavano fra di loro per comunicarsi le loro impressioni di stupore. Alcuni però, gettando la diffidenza nell'assemblea, proprio quando poteva germinare la parola di Dio in quei cuori e disporli a seguire la verità, esclamarono: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Lo dissero con disprezzo, come evidente dal contesto, ed impedirono ai cuori di aprirsi alla verità. Molti erano andati alla sinagoga con la speranza di assistere a qualche miracolo e, vedendo che Gesù non ne aveva operati, provarono una profonda delusione e per questo ricordarono che Gesù era il figlio di Giuseppe, come essi lo credevano, ignorando il mistero della verginità di Maria e quello della sua divina maternità. Gesù Cristo smascherò i loro occulti pensieri, mostrando che non aveva potuto operare miracoli proprio per la loro poca fede ed affermando con severa parola, un po' coperta ma chiara, che sarebbe stata usata misericordia maggiore ai pagani, come fu usata pietà alla vedova di Sarepta da Elia e al siro Naaman da Eliseo, poiché nessun profeta è accetto nella sua patria. Le parole severe di Gesù rivelano tutto il retroscena dei cuori malintenzionati che lo ascoltavano ed erano dirette alla loro conversione, ma rifiutando essi la divina misericordia furono come invasati da Satana e tutti, levandosi con impeto, lo cacciarono fuori dalla sinagoga e dalla città e lo sospinsero fin sulla sommità della montagna, dove all'angolo sud-ovest c'era un precipizio profondo 10 o 12 metri per gettarvelo dentro e ucciderlo. Gesù però, manifestando la sua divina potenza, passò in mezzo a loro tranquillamente e se ne andò, senza che alcuno avesse osato porgli le mani addosso. Egli mostrò in tal modo che era dominatore tranquillo degli eventi e che senza il suo permesso nessuno poteva fargli del male. È penoso e sommamente istruttivo il constatare come quelli di Nazareth accolsero Gesù. Prima si entusiasmarono delle sue parole e confessarono che erano sublimi. Poi insinuati da qualche maligno, si stupirono che egli, il figlio del fabbro, potesse parlare così. Furono presi da un senso di dispettosa invidia e svalutarono tutta la sua sapienza. Si sarebbero aspettati dei miracoli, ma Gesù non poté farne che alcuno poco clamoroso a causa della loro incredulità. E questo fece loro sminuire la fama della sua potenza, che era giunta fino a loro dalle altre città. Il rimprovero severo di Gesù maggiormente li indispettì, e presi da grande ira pensarono addirittura di ucciderlo, l'incorrispondenza alla grazia. Li rese prima più cattivi e poi li abbandonò in balia di Satana, che li spinse a volerlo gettare giù dal monte, forse nella speranza di vendicarsi della sconfitta avuta nel deserto. Ma Gesù non volle, come volle, ma Gesù come non volle gettarsi dal pinnacolo per non mostrare inutilmente la sua potenza, così non permise che i nazaretani l'avessero precipitato, mostrandosi padrone degli eventi e dominatore anche delle perfide volontà umane. Gli uomini si entusiasmano con facilità delle belle parole che loro vengono dette, ed appena una tentazione o un sentimento disordinato li sconvolge, vanno all'eccesso opposto e giungono fino al delitto. È penoso constatare che molte anime cominciano la loro vita soprannaturale con entusiasmo e poi finiscono non solo per rilassarsi miseramente, ma per cadere nell'indifferenza e nella miscredenza addirittura. Ogni anima è oggetto delle cure particolari di Gesù Redentore, e per ogni anima egli compie quello che ha fatto per tutta l'umanità: la rigenera nello Spirito Santo, la illumina con la luce della verità, la sana nelle sue interiori infermità, la libera dai lacci delle passioni, le ridona la vista del cielo, la spinge ai voli dell'amore tra le oppressioni della vita. Ha per essa un tempo accettevole di grazie particolari e di misericordie eccezionali, e si fa a suo premio e sua retribuzione nelle interiori dolcezze delle quali l'arricchisce, e nell'eterno premio. L'anima deve corrispondere, questa è la condizione essenziale al suo perfezionamento. Se non corrisponde, si mette in opposizione con la grazia e può giungere fino alla rovina completa. Gesù passa e se ne va. Non può rimanere in un cuore ingrato, non può lavorarvi con il suo infinito amore. Se sapessimo intendere questa grande lezione, quanto presto ci faremmo santi. Da Nazaret, nell'Alta Galilea, Gesù discese a Cafarno, sul lago di Genezaret, e continuò il suo ministero insegnando nella sinagoga, il giorno di sabato. Nazaret aveva scacciato, minacciandolo di morte, ed egli andò in una città più fedele, dove la buona semente poteva fruttificare. Insegnava, ma non come chi riporta la dottrina degli altri, sebbene con autorità, come chi afferma la verità, ed era così grande l'autorità con la quale insegnava che tutti se ne stupivano. Nella sua autorità c'era l'argomento della verità che promulgava, poiché egli era Dio. Con la sua autorità dava il motivo vero della credibilità e seminava nei cuori la fede, che ha senso all'autorità di Dio che rivela. Nessun ragionamento e nessun argomento possono avere la forza dell'autorità di Dio, poiché essa sola può trarre l'assenso pieno dell'umana ragione. E Satana, come fece nell'Eden, tenta di sostituire il ragionamento umano, il suo inganno, all'autorità di Dio che rivela, e cerca così di distruggere nell'anima la fede, proprio quando sembra che la voglia sostenere. Nella sinagoga di Cafarno c'era una corrente di fede vera. Lo stupore per la dottrina di Gesù era stupore di fede, che egli convinceva con la sua autorità divina, e perciò Satana cercò di disturbare questo spirito di fede, gridando per bocca di un indemoniato ed affermando che Gesù era il Santo di Dio. È probabile che quell'indemoniato fosse stato condotto a Gesù perché l'avesse liberato, ma può anche supporsi che il demonio ve l'avesse condotto per turbare l'assemblea. Era posseduto da uno spirito immondo, dice il Sacro Testo, il quale pretendeva di sostituire alla testimonianza dell'infinita purezza la propria, affinché il popolo avesse creduto in Gesù non per la divina sua autorità, ma per la testimonianza che il demonio gli dava. Era un'insidia sottile e pericolosa, e per questo il Redentore lo sgridò imponendogli il silenzio e comandandogli di andare via da quell'uomo che ossessionava. Il miracolo doveva far ritornare o rinvigorire nei cuori la fede soprannaturale, poiché era miracolo di divina autorità. Satana si sentì colpito da quel comando, ma per l'odio che porta all'uomo non volle uscire senza manifestare il suo disprezzo per la creatura di Dio e gettò per terra l'infelice che ossessionava, senza però fargli male, perché Dio non glielo permise. Il popolo a quello spettacolo rimase sbigottito, perché fu preso da spavento e di meraviglia insieme e si domandava quale parola potente fosse quella di Gesù, al quale obbedivano anche i demoni. Una città scaccia Gesù e minaccia di ucciderlo, e una città lo accoglie con entusiasmo e lo trattiene. Lo scaccia Nazareth, la città che fiorisce, lo accoglie Cafarno, la città bella, campo della penitenza. Ciò che esprime il significato dei nomi di queste due città avviene veramente nel mondo. Le città che fioriscono nella famosa civiltà materiale non sopportano la presenza di Gesù, e quelle che sono belle spiritualmente nella penitenza, nelle opere buone, lo ricevono e non vogliono che parta da loro. Nazareth era famosa come un centro poco intelligente, tanto che era passata in proverbio la sua scempiaggine. L'unica sua vera gloria era quella di aver ospitato il Redentore, e lo rifiutò miseramente. Il mondo non è l'emblema della stoltezza anch'esso quando ripudia il Redentore? Noi assistiamo oggi al triste spettacolo dell'apostasia di tante nazioni, da Dio e dalla Chiesa, ed è il più ripugnante fenomeno di stoltezza che si possa immaginare, poiché è ripudiare la vita per abbracciarsi alla morte. Gesù, ti prego, rimani con noi, non ci abbandonare. A volte siamo proprio noi che ti scacciamo dal nostro cuore e concorriamo con la nostra infedeltà all'apostasia comune del popolo. Rimani con noi, te ne preghiamo, non ci abbandonare e perdonaci. Amen.
Resta con noi, Signore, perché si fa sera. A quel tempo si faceva sera, adesso siamo già a notte fonda, a dir la verità. Per di più diceva tutta tenebra, pensa un po', tutta tenebra, altro che sera, notte fonda. Bene, Anna, c'è un fioretto?
Sì, sì, sì. Sì, eccolo qua, sotto la protezione della Vergine. San José María Escrivá, fondatore dell'Opus Dei, amava appassionatamente la Madonna. In una particolare occasione scrisse: «La mia preferenza va ai gesti e alle parole che rimangono tra ciascuna anima e la Madre di Dio, a questi milioni di giaculatorie, di complimenti silenziosi, di lacrime contenute, di preghiere di bambini, di tristezze convinte, convertite in gioie, al sentire nell'anima la carezza amorosa di nostra madre. Questo amore alla Vergine lo trasmetteva in un modo spontaneo, attraente, vivo e profondo. Sua madre, Donna Dolores, aveva una grande devozione per un'immagine della Madonna che era in una chiesetta ad alcuni chilometri da Barbarastro, la Vergine di Torre Ciudad. All'età di 2 anni José María si ammalò gravemente, tanto che ben due medici affermarono di trovarsi di fronte ad un caso senza rimedio. Uno di essi disse a suo padre con franchezza di amico che il bimbo sarebbe morto nella notte. La mamma mise la vita di suo figlio sotto la protezione della Vergine di Torre Ciudad e promise che se fosse guarito lo avrebbe portato in quella chiesetta mariana. Il mattino seguente, quando il medico tornò e domandò a che ora fosse morto il bambino, suo padre gli disse che il piccolo era perfettamente guarito e che stava giocando. Dopo poco tempo i genitori di José María si recarono a Torre Ciudad e consacrarono il bambino alla madre di Dio. Il santo conobbe in seguito dalla viva voce di sua madre questo fatto, che lo aiutò a crescere nella devozione e gratitudine verso la Madonna.
Amen. Bene, ricordiamo che questo mese è un mese pieno di feste, vero? Pensiamo, allora, intanto è il mese della esaltazione della croce, della dolorata, di San Michele, Gabriele, Raffaele Arcangelo, di San Pietro e Pietrelcina. È un mese dove si raccoglie anche, vero? C'è il raccolto, ecco, raccolgono la frutta, Bene, si raccolgono anche, si dovrebbero raccogliere i frutti dei 9 mesi, pensa un po', è il 9° mese questo, e naturalmente noi sappiamo che un bambino nasce dopo 9 mesi, dovrebbe nascere una vita nuova. Quindi oggi è il 9° mese, è iniziato l'anno con Maria, madre di Dio, madre della Chiesa. Ecco, siamo stati concepiti dopo 9 mesi, adesso al 9° mese deve nascere il cristiano nuovo. Allora bisogna darci da fare e non perdere tempo a aumentare le preghiere alla Madonna, aumentare ogni sorta di devozione, la novena di San Michele, preghiamo, ecco, l'Addolorata, l'esaltazione della croce, faremo anche a suo tempo, faremo proprio la tavola rotonda proprio sull'esaltazione della croce. Bene, allora il tempo sta per scadere, un abbraccio a tutti, ecco, stiamo uniti a Gesù Cristo in questa notte. E a proposito di rifugi, vi ricordate i rifugi, la Madonna ci ha dato il suo cuore, sicuro rifugio e via d'amore che ci conduce a Dio. Stiamo attenti di non uscire da quel rifugio perché è morte sicura. Ave Maria, santa giornata.
Ave Maria.